Storie di donne nella storia. Il suffragio femminile. Prima parte. Lacce catene noi spezzerem e tutte unite combatterem. Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Marcia, suffragette, urrà! Un inno inventato per un film di intrattenimento per famiglie, ma che esprime in pieno il senso del movimento per il diritto al voto femminile. In un'Italia in cui la donna era ritenuta incapace e quindi soggetta alla tutela dell'uomo, le suffragette sono state esposte a sacrifici personali, vessazioni e a un non poco celato disprezzo da parte della comunità. Preparatevi a rivivere le lotte delle suffragette in Italia. Uguaglianza giuridica, parità dei diritti. Questo è ciò che le donne a cavallo tra il XIX e il XX secolo chiedevano e paradossalmente chiedono ancora oggi. Ma il raggiungimento di questo importante risultato sarà un cammino lento e colmo di ostacoli. Gli avvenimenti storici che si accavallano con la loro battaglia portano le donne fuori casa coinvolgendole nel mercato del lavoro, nelle responsabilità e nell'amministrazione. Si modernizzano prendendo consapevolezza delle loro potenzialità. Nella lotta partigiana sono fianco a fianco agli uomini, sacrificando le loro vite per un fine comune. E sarà così che il 31 gennaio 1945 l'estensione del diritto di voto le renderà cittadine a tutti gli effetti. Sarà il primo passo verso una nuova cognizione. Un passo che senza donne come Giuditta Brambilla, Abigail Zanetta, Ersilia Bronzini, Ada Negri, Carolina Ponzio e tante altre non sarebbe mai stato compiuto. Di loro e di molte altre parleremo in un altro episodio. Qui invece andremo a conoscere il quadro storico in cui tutto è avvenuto. Cominciamo con il dire che la figura della donna alla fine del 1800 era ben definita. Prima che cittadina, una donna era una moglie. Punto. Questo si palesava giuridicamente, visto che qualsiasi atto giuridico da parte di una donna poteva essere compiuto solo attraverso l'autorizzazione scritta del marito o del capofamiglia se nubile. Il quadro sociale italiano era molto arretrato rispetto al resto d'Europa e questo a causa della Chiesa Cattolica, autorità di rilievo in Italia, che vedeva nocive per le donne attività fuori casa, letture libere e addirittura un'istruzione superiore. E sapete una cosa? La Chiesa faceva bene a temere queste donne istruite. Le ha condannate fin dalla notte dei tempi, mica per niente. Perché sarà proprio da un gruppo di donne colte e preparate, facente parte della borghesia laica e progressista, che nascerà a Milano il 28 dicembre 1899 la prima unione femminile. Piccola curiosità, per fondare il movimento queste donne hanno dovuto avere il consenso scritto dei loro mariti. Venivano dette donne nuove, in quanto sfidavano i vecchi schemi patriarcali in cui la donna doveva avere per forza una posizione passiva e subalterna. Lo scopo del movimento era quello di portare ad una rigenerazione sociale in cui elevare materialmente e moralmente le donne. Il movimento prese piede velocemente per tutta la penisola, arrivando nel 1905 ad avere sezioni in tutta l'Italia e formando così l'Unione Femminile Nazionale. Le lotte intraprese da questo gruppo di donne furono molteplici. Con il libro Una donna di Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio, utilizzato quasi come un manuale, incominciarono una campagna per il divorzio, per riconoscere e legittimare figli nati fuori dal matrimonio, per differenziare il sistema penale tra adulti e minori, per creare una scuola integrale dell'obbligo in cui offrire più servizi ed aiuti affinché anche i poveri potessero accedervi. L'Unione Femminile ha poi combattuto per far sì che anche le donne potessero accedere ad un'istruzione professionale. che fosse riconosciuto un sussidio prima e dopo il parto. Ed è proprio grazie a loro che viene istituita la cassa di maternità. Inoltre, tema quanto più attuale, veniva chiesto a parità di impiego e responsabilità lo stesso salario dei lavoratori di sesso maschile. Scusate, qui mi viene da ridere, per non piangere ovviamente. Sono passati 118 anni e siamo ancora qui a chiedere le stesse cose. Riflettiamo su quanto moderni crediamo di essere. Comunque, in tutto questo, ovviamente, non mancarono scioperi, come quello a favore delle piscinine, ovvero bambine sfruttate nel campo della sartoria. Oppure la manifestazione per l'apertura dell'asilo Mariuccia, una casa d'accoglienza per le ragazze di campagna che andavano nelle città con l'aspirazione di lavorare come domestiche, ma che spesso venivano sfruttate come prostitute. Nel 1905 l'Unione Femminile rese pubblica una petizione da cui raccolse più di 10.000 firme. Con l'entusiasmo di questo risultato venne preparato un questionario in cui fu chiesto un parere sull'eventualità di far votare anche le donne. Il risultato fu deludente. In pochi parteciparono e chi lo fece rispose per lo più negativamente. La motivazione più frequente, riportata anche dai giornali, era la seguente. Cito: le donne sono troppo instabili emotivamente per poter decidere degli aspetti politici del nostro paese. Inoltre, andava prendendo forma nell'antipropaganda femminista il terzo sesso, ovvero una figura antipatica e pervertita di una donna che partecipa attivamente alla vita pubblica. C'era poi chi analizzava questo fenomeno così. Mi permetto di dir subito che io non credo alle cosiddette donne nuove. Non per lo stupido e vieto epigramma che le donne nuove sono quasi tutte donne vecchie o almeno brutte, ma perché le donne ribelli a parole contro la tirannia dell'uomo, le ultrasentimentali, le pedanti, le viragini amazzoniche e scapigliate, le eroine pronte pure alla monocazione per sfuggire al despota, sono sempre esistite. Oggi la parola nuova, o quasi nuova, è il femminismo. Vedete quindi come anche nello scandalo e nella disapprovazione il femminismo stava comunque tessendo la sua tela. I risultati non furono sicuramente molti, ma come detto all'inizio, gli avvenimenti storici che colpirono il paese portarono molti cambiamenti anche per il movimento femminista. L'avvento della Prima Guerra Mondiale fece sì che le donne si trovarono a sostituire gli uomini partiti per il fronte, lavorando nelle fabbriche e assumendo ruoli chiave nella società. Noto è, per esempio, il grande sciopero di Torino nel 1917, guidato proprio dalle donne operaio. La fine della guerra, però, rispedì le donne alle solite mansioni, ma con una nuova consapevolezza. Niente sarebbe stato più come prima. Fu infatti così che nel 1919 finalmente prese mossa la prima vittoria del movimento femminista. La soppressione dell'istituto dell'autorizzazione maritale e quindi del subordinaggio giuridico e, seppur di fatto mai messo in pratica, il voto amministrativo nel 1925. Durante il fascismo le iscrizioni all'unione femminile continuarono ad aumentare, anche se alcuni membri, perfino tra quelli fondatori, finirono per doversi dimettere a causa delle leggi razziali del 1938. Ma è nel 1939 che il movimento subisce una vera e propria battuta d'arresto. Un decreto prefettizio impone lo scioglimento dell'Unione Femminile Nazionale, con la motivazione che l'opera assistenziale da essa svolta avrebbe dovuto essere demandata ad uffici pubblici. Anche i beni avrebbero dovuto essere devoluti all'ente comunale di assistenza di Milano. Mussolini impose alla donna italiana una nuova dimensione subordinata agli interessi dello Stato. Venne esclusa dal mondo del lavoro, relegata per legge fra le mura domestiche, esaltata solo in quanto madre, spinta sempre più sotto l'ala protettiva dell'uomo e costretta ad una sudditanza culturale ed economica. Ma la donna fascista aveva anche il compito di contribuire alla grandezza dello Stato, sollecitata ad aderire ai fasci femminili, dedicandosi a iniziative di propaganda, beneficenza e assistenza, con il preciso compito di partecipare al progresso della vita civile. Ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, le donne furono chiamate ancora una volta ad impegnarsi massicciamente fuori casa e a sostenere col loro lavoro le famiglie e la patria. Il colpo di grazia ai vecchi schemi retrogradi e patriarcali verrà dato con la lotta partigiana. La resistenza porterà nelle donne italiane una nuova identità, scardinando i tradizionali ruoli e combattendo sul campo al fianco degli uomini, condividendo ideali e pericoli. Saranno informatrici, staffette, indispensabili collegamenti tra le brigate partigiane e la città. È qui che inizia una vera e propria rivoluzione sociale, che porterà non solo al traguardo del voto, ma alla rivendicazione di nuovi diritti e spazi nella vita sociale e politica del paese. Nel 1945, finalmente, il Consiglio dei Ministri dell'Italia Libera, presieduto da Bonomi, approva il decreto legge che prevede il diritto di voto a tutti gli italiani che avessero compiuto 21 anni, con l'eccezione, fino al 1947, delle prostitute che non esercitavano nelle case chiuse. Siamo sempre in un'Italia cattolica, in fondo. Le donne possono finalmente votare per la prima volta nelle elezioni amministrative del 1946 e, soprattutto, nel referendum del 2 giugno per la scelta tra monarchia o repubblica. Quello che era un decreto regio venne successivamente ripreso e legittimato nel 1948 dalla Carta Costituzionale italiana. Le donne hanno vinto. Il voto è universale. La lotta però non è finita e nel 2020 c'è ancora molto da fare. Alla prossima settimana per scoprire le protagoniste del suffragio femminile. La storia di donne nella storia.